grazie a tutte e a tutti di essere qui questa sera. Per noi anche dal numero si vede che è una significativa interessante e siamo contenti di avere almeno individuato il tema. Poi vediamo durante lo svolgimento se saremo anche bravi nella presentazione delle varie relazioni e anche poi naturalmente se c'è un po' di dibattito ci fa piacere, tempo permettendo. Il tema è molto vasto e quindi noi stasera toccheremo anche forse in maniera un po' superficiale alcuni aspetti, ma che è importante che vengano comunque nominati, e in attesa che appunto arrivi Mattia, che dovrebbe essere anche il primo relatore, però io comincerei dicendo che abbiamo negli occhi le bellissime immagini oggi delle manifestazioni dei Fridays for Future che in tutto il mondo hanno fatto questa enorme dimostrazione nei confronti della stessa umanità. Ormai gli interlocutori sono non solamente i politici ma anche tutti noi stessi, credo, e quando Greta è stata ricevuta all'ONU e abbiamo distribuito anche il suo discorso che ha fatto, lineare e preciso, con delle richieste molto sensate e molto condivisibili, credo che a molti di noi di una certa età, forse anche un po' più giovani, si è aperto il cuore vedere tutta questa gioventù in marcia, perché c'è un bel da dire, che i ragazzi sono ormai drogati da telefonini, da smartphone, dai social e così via. Io credo che in questi giorni stiano dimostrando esattamente il contrario, che i giovani ci chiedono di restituire a loro un futuro che noi non siamo stati in grado di, noi tutti collettivamente, con ognuno grandi, piccole responsabilità. Molti di noi hanno lottato nella vita per migliorare questo mondo, per far sì che le ingiustizie fossero ridotte, se non abolite, e evidentemente non ci siamo riusciti. Però questo è bello vedere che il testimone passa anche alle nuove generazioni e che condividiamo in fondo lo stesso ideale, venendo da esperienze, da situazioni e da storie anche individuali molto diverse. Ho visto che è arrivato Mattia. Bene, complimenti per le iniziative di oggi. E io dico però solo da presentatore dei relatori, anche perché siamo parecchi, e approfitto del fatto che ho il microfono, io di solito non lo mollo mai, però mi toccherà farlo. E noi come movimento BDS, che è Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, abbiamo lanciato questa iniziativa quasi a chiusura di questa bellissima giornata che anche a Bologna ha visto protagonisti giovani, e quindi abbiamo lanciato questa proposta di cominciare a fare delle verifiche tra quello che vuol dire migliorare il clima, lottare per un ambiente migliore e quali sono le cause che lo rendono effettivamente degradato, come lo vediamo adesso, quali sono i modelli di sviluppo che noi contestiamo perché non vogliamo che continui in questa maniera. Quindi il rapporto fra l'attività che svolge il boicottaggio di disinvestimento e sanzioni è un lavoro che va in difesa dei diritti umani, e questa è la nostra mission. Noi siamo stati definiti da Amnesty International, che ringraziamo anche per la presenza e l'adesione, come difensori dei diritti umani, e noi siamo veramente orgogliosi di questa cosa. Tra i diritti umani c'è anche il diritto all'ambiente, e l'ambiente è sempre più mortificato e martirizzato dalle politiche che vengono attuate, e in particolare in questa serata esaminiamo come le politiche militari, come il complesso militare industriale influisce su quello che è poi la realtà ambientale, prendendo due casi che sono uno la Palestina e uno la Sardegna, e che sono casi eclatanti, storici e molto dolorosi. Quindi noi ringraziamo i giovani che ci danno questo spunto e quindi passerei direttamente alla presentazione dei relatori, in particolare il primo che è Mattia di cognome Crisante, che è un giovane studente, uno studente bolognese, a cui cederei la parola per chiedere quali sono gli obiettivi e come voi vi ponete anche di fronte a questo enorme successo, anche mediatico, che avete in questo momento.
Intanto ti ringrazio a nome di professor Fiturtunta per l'invito ovviamente di questa sera, mi scuso ancora per il ritardo tra l'altro. E, sì, abbiamo appena passato il terzo sciopero globale per il clima e anche questa volta ci siamo ritrovati di fronte a una partecipazione non indifferente. E riuscendo tra l'altro questa volta tanto a livello locale qui a Bologna ma anche a livello nazionale a ampliare quello che all'inizio si è configurato come un solido fronte generazionale rispetto alla partecipazione degli ancora moltissime giovani che attraversano il percorso, anche ad ampliarlo a comunque a una fetta della popolazione più ampia, anche verso gli adulti, verso chi all'inizio soprattutto si era disinteressato al movimento. Gli obiettivi del movimento di FFF in realtà sono molto chiari dalle parole di chi il movimento lo ha di fatto ispirato. C'è una netta volontà da parte del movimento e da parte delle componenti che quel movimento lo formano, poiché FFF è un, qui a Bologna come anche da altre parti, è un insieme di realtà cittadine, è un insieme di realtà già attive sul territorio e che già si sono mobilitate su quei temi, che hanno trovato un contenitore comune, un'idea comune per andare nella stessa direzione e cercare di agire per effettivamente fare qualcosa. Appunto dicevo, sugli obiettivi di medio periodo, di breve periodo, solitamente la realtà territoriale di FFF, dei Fridays, si rifà a quelli che sono gli obiettivi rispetto a una realtà locale. Noi qui a Bologna abbiamo ben forte l'esempio dei Prati di Caprara, del passante di mezzo, della sconsiderata gestione che era sta facendo rispetto al rapporto fossile-energia pulita. Tra l'altro, ecco, proprio dell'anno scorso il rapporto era aumentato ulteriormente la produzione di energie attraverso l'uso di combustibile fossile, riducendo gli investimenti e il numero di energia prodotta, la quantità di energia prodotta attraverso le rinnovabili. E ogni città, ogni gruppo di FFF si dà, appunto, tende ad avere una ricaduta immediata rispetto a quelli che sono gli obiettivi nell'immediato, nella propria città, nella propria provincia, comunque nella propria zona fortemente intaccata. Io vengo da Pescara e il movimento di Fridays for Future a Pescara si pone appunto come obiettivo, a livello per esempio abruzzese, lo stop all'opera della SNAM. Poi a livello, e qui io sarei, cioè, direi internazionale perché non è solo nazionale, c'è una volontà chiara rispetto a un cambio di modello produttivo. Le realtà che fanno parte del movimento ne sono ben coscienti rispetto a che cosa vuol dire questo attuale modello di sviluppo e quali possono essere le prospettive di un modello di sviluppo alternativo e che abbia un altro parametro di valutazione rispetto alla tutela dell'ambiente ma anche rispetto al modello di crescita. Tra l'altro oggi vedevo in realtà un post sul Sole 24 Ore, in cui un po' furbescamente paragonavano la crescita del PIL all'aumento dell'inquinamento, un po' a giustificare, se volete crescere dovete inquinare. Il Sole 24 Ore non è certo famoso per essere un giornale radicale, ecco, qui di nuovo si dimostra, se volete crescere, se volete aumentare il PIL, dovete per forza inquinare di più. Faceva l'esempio del Mozambico dove il PIL era aumentato del 235% e le emissioni di gas serra del 438%. È evidente che se si rimane legati a questo modello di sviluppo, questa equazione rimane invariata. Se vuoi crescere con questo modello di sviluppo, se hai l'idea di crescita che si ha attualmente nel regime di fatto è quello del capitalismo contemporaneo. Se vuoi aumentare il PIL, tra l'altro dato come valore assoluto rispetto anche alle felicità, la felicità o al benessere complessivo di una nazione intera, poi il PIL è anche di per sé un valore non propriamente esatto nella misurazione della crescita di un paese, devi aumentare l'inquinamento. Ecco. Il movimento di FFF si oppone proprio a questo, a questa idea di modello di sviluppo, un modello di sviluppo sempre in crescita, una crescita costante e sconsiderata, che fa dell'espansione e dello sfruttamento del suolo l'unica possibilità di crescita, ma ne cerca una alternativa che riesca a coniugare intanto una visione diversa della produttività e del consumo all'interno della società, cioè creare una società che non sia prettamente consumistica e non sia prettamente produttivistica, e che nel fare ciò riesca anche a rispettare, anzi debba assolutamente rispettare, i canoni ambientali, ecologici, rispetto al quale noi adesso siamo del tutto totalmente disinteressati. E non è tra l'altro una nota da poco che il sistema, e qui parzialmente non dico che mi aggancio, ma è interessante capire anche la situazione poi internazionale rispetto a dove il movimento di FFF è inevitabilmente in realtà meno sviluppato. La situazione rispetto a questo modello di sviluppo è una situazione che fortemente in realtà già sta danneggiando e ha sempre storicamente danneggiato i cosiddetti, non mi piace la definizione, ma passatemela per comunità di comprensione, se non altro, i cosiddetti paesi in via di sviluppo o sottosviluppati. Ed è un processo storico ben consolidato. Ci sono alcuni paesi che rimangono costantemente con delle enormi disuguaglianze, una soglia di povertà altissima rispetto ai cosiddetti paesi occidentali, che invece godono di ricchezze molto molto maggiori. L'ambiente non fa eccezione rispetto a questo tema. Noi, ecco perché l'internazionalità del movimento diventa fondamentale. Uno, perché per un cambiamento così radicale è necessario che ci sia una presa di coscienza collettiva dei giovani che stanno portando in questo momento le loro rivendicazioni in piazza rispetto a un tema che in realtà fa era appannaggio di una elite che se ne occupava, non era di dominio pubblico come è diventato adesso. Il rapporto dell'IPCC in questo senso è stato rivelatorio, oltre l'innegabile apporto di Greta, ma appunto estenderlo per un reale movimento internazionale, per un'unità rispetto alle varie lotte territoriali, rispetto al problema globale che un modello di sviluppo così sconsiderato sta ponendo. Prima facevo riferimento proprio a quei paesi considerati sottosviluppati in via di sviluppo, perché sono loro alla fine, come sempre, tra l'altro nelle dinamiche che mettiamo in campo di sfruttamento, a pagare lo scoppio della crisi climatica ambientale, molto molto più di quanto non facciamo noi i paesi occidentali. E lo fanno perché le migrazioni climatiche adesso non sono, perché c'è qualcuno che le nega, è evidente che sono una realtà. I paesi, le persone da paesi, da aree che vengono completamente desertificate, tanto nel Medio Oriente quanto nell'Africa subsahariana, ma il processo di desertificazione sta velocemente spostandosi anche in tutta la zona della costa mediterranea dell'Africa, relativamente sempre tenuta in distanza da un processo di desertificazione perlomeno massiccio. L'ondata di caldo che è avvenuta in India l'estate scorsa, con temperature che superavano i 50 gradi e intere regioni del nord dell'India rimaste completamente senza acqua, salvo quelle legate alle multinazionali e alle attività produttive, tra l'altro anche qui il discorso è sempre lo stesso. Quindi ecco, gli obiettivi del movimento sono questo, un po' un doppio piano di agire tra il locale e le fondamentali battaglie locali che si portano avanti, una comunione di intenti rispetto alle associazioni che quelle battaglie locali le portano avanti e che le hanno sempre portate avanti. L'esempio del passante di mezzo, il comitato rigenerazione e non speculazione, è una battaglia del passante di mezzo e anche del pratica Praga, il comitato rigenerazione e non speculazione è una battaglia che porta avanti da tantissimo tempo, e a quelle battaglie territoriali vanno assolutamente dato supporto, vanno incentivate e vanno ottenuti dei risultati rispetto alla territorialità. E poi c'è il piano nazionale e internazionale. cioè a fianco a queste battaglie locali che devono portare risultati, ci deve essere un cambiamento delle amministrazioni comunali, regionali, rispetto a una mancante sensibilità di quali sono le esigenze del territorio. Il più grande esempio in Italia forse è la TAP, storicamente è veramente il più grande esempio rispetto a questa visione sconsiderata di cos'è lo sfruttamento del territorio. E a fianco a ciò, la necessità di riuscire a creare rete a livello nazionale, a livello internazionale, per fare quello che sul lungo periodo è l'obiettivo principale, nonché forse banale, però cruciale del movimento. Cioè quello di riuscire a cambiare il modello produttivo a cui siamo abituati finora, per un modello che sia profondamente ecologista e che riesca a rispettare l'ambiente e, rispettando l'ambiente, fare una cosa non da poco, cioè garantire la sopravvivenza del genere umano.
Abbiamo l'approvazione anche del nostro amico a quattro zampe. Grazie, grazie tante. Poi magari dopo possiamo anche fare qualche domanda in più, perché siamo tutti molto curiosi di sapere cosa fate, in quale maniera possiamo anche collaborare e interagire. I vostri obiettivi sono molto alti, poi ci saranno come strategici, penso che ci saranno anche delle fasi intermedie, perché abbandonare le fonti di energia fossile, ridurre a zero le emissioni di gas serra, giustizia climatica per i popoli di tutto il mondo, fiducia nella scienza, sono obiettivi molto, molto a lunga gittata, diciamo così. E non l'ho fatto prima, approfitto adesso per ringraziare tutte le associazioni, i gruppi e i movimenti che hanno aderito a questa iniziativa, che sono stati anche di più di quelli che noi stessi speravamo, dagli Amici della Terra di Bologna, la Sua Pace Palestina, Coalizione Civica, Circolo Arci a Cattate San Giovanni Persiceto, Extinction Rebellion di Bologna, Giovani Comunisti e Comuniste, Gruppo Scappa.
Siamo noi e ci interessiamo dei tratti di Caprara.
Bravi.
E allo stesso tempo di Rigenerazione e Strutturazione, perché siamo nati contro Rigenerazione e Strutturazione.
Bello.
Era una precisazione che volevamo fare.
Okay, bellissimo, guarda, è un'iniziativa che tutti quanti vediamo.
Siamo nati ad agosto di quest'anno, ma siamo una parte che nasce e Rigenerazione.
Ah, ok, perfetto. Link di Bologna, di studenti indipendenti, noi restiamo di Bologna, Potere al Popolo di Bologna Provincia, Punto Pace Bologna Pax Christi, Rifondazione Comunista di Bologna, Universitari contro l'Apartheid israeliana, USB Bologna, Iabasta di Bologna. Se ho dimenticato qualcuno, me ne scuso.
No, chiedevo, non c'è il rito che prendiamoci il pianeta?
Non l'abbiamo, no. Non, forse non l'abbiamo contattato, però...
chiedevo, io non è che sono, sì, sono collegato tra altre cose, ma chiedevo perché mi sembra abbastanza
bene. Bene, comunque vi mettiamo comunque in lista, non preoccupatevi. Ecco, e siccome ho detto che ha aderito Amnesty International a questa iniziativa, cosa di cui siamo molto orgogliosi, passerei la parola a Isabella Balbo, che non è di Amnesty International di Bologna, ma di San Lazzaro. Mi dicono, visto che siamo planetari, noi piace comunque anche tenere le differenze.
Siamo un'associazione internazionale.
Appunto, avete visto che anche è stato distribuito un flyer di Amnesty International che chiedeva l'embargo militare nei confronti di Israele lo scorso anno, dopo i primi gravissimi episodi, i primi gravissimi stragi fatte a Gaza durante le manifestazioni dei giovani e dei palestinesi di Gaza nei confronti del diritto al ritorno, per chiedere il diritto al ritorno. E quindi da allora, tutti i venerdì si sono continuate con queste manifestazioni con una strage continua di partecipanti. Amnesty è... l'intervento, se ho capito bene, l'intervento di stasera, c'è un rapporto fra i cambiamenti climatici e i diritti umani, perché il deterioramento dei primi influisce sui secondi.
Prendere più l'esame esattamente questa sera, Intanto ringrazio Raffaele PDS per aver giustificato questa sera, ringrazio voi per la presenza. E credo che sappiate tutti che Amnesty chi è? Siamo una ONLUS, un'associazione mondiale, e lavoriamo affinché ogni persona possa godere dei diritti sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E questa sera appunto prenderemo in esame l'impatto che gli effetti del cambiamento climatico hanno sui diritti delle persone, un aspetto che non sempre viene evidenziato immediatamente quando si affronta questo tema. Cercherò di essere molto sintetica perché il tempo è tiranno purtroppo, quindi passo immediatamente a evidenziare in che modo e dove i cambiamenti climatici esasperano le disparità, le disuguaglianze. Per esempio tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, come accennava prima anche Martina. Anche la percezione stessa dei cambiamenti viene vissuta in modo diverso. Con data di caldo del 2018 nell'emisfero settentrionale è stata particolarmente sottolineata in Europa e Nord America, ma ha fatto per loro effetti di questa ondata si sono vissuti in Pakistan, per esempio, dove oltre 60 persone sono morte nel momento in cui le temperature hanno superato i 44 gradi. Si trattava per la maggior parte di operai che lavoravano in condizioni di caldo intenso. Le differenze tra paesi sviluppati e paesi di sviluppo vengono anche vissute a livello nazionale. Per esempio le popolazioni che vivono in piccole isole o nelle fasce costiere hanno già purtroppo sperimentato inondazioni devastanti che le hanno lasciate senza mezzi di sostentamento e senza abitazioni. Vengono esasperate le differenze tra le etnie e le classi sociali. Per esempio in Nord America sono le comunità di colore, gran parte più povere, a essere costrette a respirare aria tossica, perché i loro quartieri hanno maggiori probabilità di essere situati accanto a centrali elettriche e raffinerie. Soffrono di tassi notevolmente più alti di malattie respiratorie e tumori e hanno 3 volte più probabilità rispetto alla popolazione degli Stati Uniti di morire di inquinamento ambientale. Vengono esasperate le differenze tra i sessi. Le donne sono colpite in modo particolare dai cambiamenti climatici, poiché in molti paesi purtroppo sono più facilmente emarginate e svantaggiate. Viene aumentato il gap tra le generazioni. Sarà la generazione futura a subire gli effetti peggiori se i governi non prenderanno provvedimenti subito. I giovani già ora per il loro metabolismo, la loro fisiologia e le loro necessità soffrono a causa di questi cambiamenti. Prendiamo per esempio un eventuale spostamento, una migrazione dovuta a un evento climatico che va ad impattare maggiormente sui giovani perché li priva di una vasta gamma di diritti che vanno all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'alloggio, ma anche alle possibilità di istruzione e uno sviluppo sereno. Infine, tra le comunità stesse, le differenze vengono esasperate per quello che riguarda le piccole comunità, i popoli nativi, sono le comunità più colpite dai cambiamenti, poiché vivono spesso in terre marginali, dagli ecosistemi fragili, sensibili particolarmente alle variazioni del clima. Dunque, il cambiamento climatico è una questione di diritti umani, per dirla con le parole di Kumi Naidoo, che è segretario di Amnesty International, non soltanto perché i suoi impatti devastanti incidono sul godimento dei diritti umani, ma anche perché è un fenomeno creato dall'uomo e che può essere mitigato dai governi. Quali diritti umani vengono direttamente danneggiati dal cambiamento climatico? Allora, innanzitutto, ovviamente, il diritto alla vita. L'esempio più ovvio che viene in mente è rappresentato dagli eventi meteorologici estremi, il tifone Yolanda delle Filippine nel 2013 che causò 10.000 morti, o l'ondata di calore e incendi che ha subito l'Europa nel 2003 che provocò 35.000 morti. Il diritto alla salute, tutti abbiamo il diritto di godere di un alto livello di salute fisica e mentale. Ma secondo l'IPCC i maggiori impatti dei cambiamenti climatici sulla salute includeranno un aumentato rischio di lesioni, malattie e morte a causa di ondate di calore e incendi. Il diritto al cibo viene danneggiato dal cambiamento climatico poiché si prevede l'aumento del rischio di malnutrizione a causa della riduzione della produzione alimentare, specialmente nei paesi, nelle regioni più povere. Il diritto all'alloggio. tutti avremo il diritto ad un livello di vita adeguato, incluso un'abitazione, tuttavia gli eventi meteorologici come inondazioni, incendi stanno già distruggendo le case delle persone. Inoltre le modifiche nel tempo, che modificano l'ambiente nel tempo, come inondazioni, siccità, erosioni e innalzamento del livello del mare, minacciano le case di milioni di persone in tutto il mondo. Infine, il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Tutti abbiamo diritto all'acqua potabile per uso personale e domestico, ma già ora 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile. Gli eventi meteorologici estremi, come cicloni ed alluvioni, influenzano le infrastrutture igieniche e idriche, lasciando dietro di sé acque contaminate. Anche i sistemi fognari, specialmente nelle città, sono a rischio, e una combinazione di fattori come lo scioglimento delle nevi e dei ghiacci, la riduzione delle precipitazioni e l'innalzamento del livello marino va ad influire direttamente sulla qualità e sulla quantità delle risorse idriche a disposizione. Chi può intervenire sul cambiamento climatico? In primo luogo gli stati, che hanno l'obbligo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di prevenire e ridurre o ridurre le emissioni di gas serra e adottare tutte le misure necessarie per aiutare tutti i cittadini all'interno della propria giurisdizione, anche quando lo Stato non è direttamente responsabile per gli effetti dei cambiamenti, poiché comunque gli stati hanno l'obbligo di proteggere le persone anche dai danni causati da terzi. Gli stati devono anche prendere misure che non violino direttamente o indirettamente i diritti umani, per esempio delle comunità, delle terre dei popoli indigeni, se devono essere consultati quando vi sono progetti che vanno ad impattare sulla loro zona, sull'area dove vivono. Gli stati devono anche rispettare il diritto all'informazione. Il secondo attore che può intervenire sul cambiamento climatico sono le aziende, che hanno il dovere di rispettare i diritti umani. Devono valutare i potenziali effetti delle loro attività e mettere in atto le misure per prevenire gli impatti negativi sui diritti umani. Devono rendere pubblicitari i risultati e le misure di prevenzione. In particolare le società produttrici di combustibili fossili devono anche attuare immediatamente misure per ridurre al limite le emissioni di gas serra. Vogliamo che non si ripetano più fatti come quelli accaduti nel delta del Niger, dove dal 1960 lo sfruttamento di quell'area ha provocato un inquinamento diffuso che ha danneggiato i diritti al cibo, all'acqua, alla salute e all'accesso ai mezzi di sussistenza delle popolazioni che vi risiedevano, lasciandole senza casa, senza mezzi di sussistenza. E principali responsabili di questa crisi sono state le compagnie petrolifere, in primis la Shell, poi anche Eni e Total. Questi episodi sono avvenuti almeno 23 anni fa, in modo particolare, e soltanto nel febbraio di quest'anno Shell è arrivata a processo all'AIA con l'accusa di aver istigato le violazioni contro la popolazione che protestava a causa dell'inquinamento che subivano le zone dove avevano l'abitazione e i mezzi di sussistenza. Infine, cosa chiede Amnesty? Chiede ai governi di fare ovviamente tutto il possibile per fermare l'aumento della temperatura globale a circa 1,5 gradi, come stabilito dal rapporto IPCC. Di ridurre le emissioni di gas serra a zero entro il 2050, di smettere di usare combustibili fossili, ma soprattutto di assicurarsi che le future azioni sul clima siano condotte in modo da non violare i diritti umani di nessuno e ridurre le disuguaglianze piuttosto che aumentarle. Di assicurarsi che tutti, in particolare coloro che sono colpiti dai cambiamenti climatici, vengano adeguatamente informati e siano in grado di partecipare a decisioni sul proprio futuro, e desiderano lavorare insieme per condividere equamente le responsabilità e i doveri connessi al cambiamento climatico, cioè i paesi ricchi devono aiutare gli altri. E l'istanza e il contributo di Amnesty International nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici hanno incluso la difesa dei diritti umani e il sostegno ai gruppi ambientalisti. Con il nostro lavoro abbiamo supportato e cercheremo di supportare giovani, popoli nativi, i sindacati e le comunità colpite. Daremo chiediamo il nostro sostegno e il supporto ai difensori dell'ambiente. Perché essere difensori dell'ambiente e dei diritti umani tutt'oggi, purtroppo in molti paesi, significa mettere a rischio la propria incolumità, la propria famiglia, la propria vita. Vi accenno velocemente a 5 casi, dei quali presentiamo anche gli appelli che, se voi volete andare a firmare sul sito www.amnesty.it, sarà cosa gradita. Sul tavolino troverete anche gli approfondimenti. Molto brevemente, non è facile essere un attivista ambientale per i diritti umani in Madagascar. Abbiamo il caso di Clovis Radafimalala, che è un attivista che da anni si batte contro la deforestazione della foresta pluviale. Purtroppo l'area dove abita lui e la sua famiglia è costituita da alberi di palissandro pregiati che vengono commerciati e esportati illegalmente, perché la corteccia viene poi utilizzata per la produzione di articoli di lusso. Lui si batte contro questa deforestazione, ha subito negli anni tentativi di corruzione, minacce di morte, gli hanno cercato casa, è stato attaccato e accusato penalmente, è a rischio lui e la sua famiglia. Non è facile essere un attivista e difensore della terra e dei diritti umani in Honduras. Secondo Global Witness sono oltre 120 difensori della terra uccisi dal 2010 in Honduras. In particolare è il caso di Berta Zuniga Caceres, che è figlia di Berta Caceres, a sua volta ambientalista assassinata nel 2016, ha subito un'aggressione da individui armati di macete insieme a 2 componenti dell'associazione di cui fa parte, il COPIN, che è il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari Indigene dell'Honduras, perché hanno lanciato una campagna contro il progetto di costruzione di una diga che andrebbe ad impattare sul territorio della popolazione nativa lenca. In Honduras gli ambientalisti e soprattutto gli attivisti per la terra rischiano continue violazioni dei diritti umani. Sono sottoposti a campagne denigratorie sia da parte dello Stato sia da parte di attori non statali che hanno lo scopo di screditare l'operato e vengono presi di mira con intimidazioni, minacce, aggressioni e sono documentati molti casi di omicidio, aggressione e uso improprio del sistema giudiziario contro le persone che cercano di difendere i diritti delle popolazioni native. Nella stragrande maggioranza dei casi gli attacchi e i danni dei difensori dei diritti umani sono impuniti. Non è facile essere un difensore dei diritti umani e ambientali in Messico. Julián Carrillo è stato ucciso il 24 ottobre 2018 da uomini armati ancora non identificati. Difendeva la sua terra dal disboscamento, dalle attività estrattive e dalle coltivazioni illegali di droga. Lottava per i diritti del popolo indigeno Rarámuri, una piccola comunità dello stato messicano del Chihuahua, una zona molto povera, la cui esistenza è direttamente legata al territorio e alle risorse naturali che vi si trovano. La sua uccisione, il suo omicidio, è stata una tragedia annunciata. Da anni Julián denunciava attacchi e minacce di morte. Altre 5 persone della sua famiglia, tra cui il figlio, erano già state uccise sempre in relazione alle loro attività in difesa dei diritti umani. Il suo assassinio si aggiunge alla lista dei 16 difensori già uccisi in Messico nel 2018, omicidi che per la maggior parte non sono stati indagati da parte delle autorità. Infine, non è facile essere un attivista nell'Amazzonia ecuadoriana. Salomé, una leader nativa del popolo Quichua, che ha denunciato i rischi ambientali collegati alle attività petrolifere della foresta amazzonica dell'Ecuador. E ha denunciato i casi di abusi sessuali contro le donne indigene. Nonostante abbia presentato una denuncia formale per gli attacchi che ha subito lei e la sua famiglia, le autorità non hanno ritenuto opportuno indagare né tantomeno offrirle protezione. Infine, non è facile essere attivisti per l'ambiente, per i diritti umani nell'Amazzonia brasiliana. Sapete, tutti, la foresta dell'Amazzonia è in fiamme, si sono contati oltre 75.000 incendi quest'anno, che devono essere spenti, ma il governo del presidente Bolsonaro ha deliberatamente tagliato i fondi e indebolito le istituzioni civili che dovrebbero monitorare la situazione amazzonica, incoraggiando invece occupazioni illegali delle terre abitate dai nativi. Alcuni ricercatori di Amnesty si sono recati in 3 siti dell'Amazzonia brasiliana, dove hanno riscontrato le occupazioni illegali di territorio che raschiano sempre maggiori fette di territorio, disboscano sempre più ampiamente la foresta e minacciano i leader nativi che hanno raccontato ai nostri ricercatori di aver subito minacce di morte. Evidente che gli obiettivi del presidente Bolsonaro sono quelli di trarre profitto dai mercati internazionali, aprendo ulteriormente l'Amazzonia ad attività minerarie e agroalimentari a discapito delle popolazioni native. Queste appunto sono petizioni che troverete sul sito Amnesty, qualche approfondimento, se volete firmarle sarà per noi ovviamente cosa gradita. Io ringrazio tutti per l'ascolto.
Quindi non è facile difendere i diritti umani e dell'ambiente. Il modello che noi contestiamo di sviluppo militare e securitario, sia in questo paese che nella maggior parte del resto del mondo, ha una, diciamo, la sua eccellenza negativa in Israele, che da molti è vista come un modello sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista della sicurezza, e non è un caso che sempre di più si adottino quelli che sono sperimentati sui palestinesi sistemi di controllo, di repressione e di eliminazione fisica. E l'Italia ha una grande responsabilità nei confronti di questa situazione, perché è al quarto posto nel commercio di armi e sistemi di sicurezza con Israele a livello europeo. E noi abbiamo invitato Rossana De Simone di Peace Link, che è un'esperta e da anni si occupa di armamenti e di come questi influiscono anche sulla nostra società, sul nostro vivere comune, e le abbiamo chiesto di parlare della responsabilità del complesso militare industriale israeliano e delle complicità che il nostro paese ha in particolare. Corretto?
Parlo prima io di lei? Ok.
Sì?
Sì, dopo sì, sì, sì.
Passiamo
al limite, guarda, mi allaccio a quello che direi tu, con una cosa che volevo dire alla fine, e che riguarda il modo di agire di Israele, no? Nei confronti dei palestinesi. A maggio Israele ha denunciato un attacco cyber da parte di Hamas, e la sua risposta è stata un lancio di missili, ha bombardato, no, il luogo, in base al quale diceva che fosse stato attivato l'attacco cyber. No? Questo per dire come Israele è sempre comunque quella nazione che sperimenta e diciamo porta avanti tutta una serie di azioni che verranno studiate anche dal punto di vista legale, no? Dei diritti. Perché che cosa è successo? È successo che cosa dice il diritto internazionale rispetto all'azione e alla risposta a questa azione? Che deve avere una certa proporzione, no? Cioè tu non puoi bombardare tutta una popolazione perché non so che è stata raggiunta da un missile, no? Ci deve essere una proporzione. In questo caso qual è la proporzione? Perché, allora, non è detto che sia vero che questo attacco cyber sia venuto da Hamas. Non è vero che sia quello il luogo. E poi, come si fa a dire che non sia un'altra nazione ad aver attaccato? Quindi, dal punto di vista del diritto internazionale, si sta studiando questa cosa. Questo per dire che veramente Israele è fautrice di violenza, ma è anche quella precursrice di tutta una serie di cose. Ad esempio, rispetto alle armi letali autonome, no? Il diritto internazionale ancora non dice quali sono e non dice se si possono usare o meno. Perché? Perché nazioni come Israele, chiaramente anche l'America e altre, dicono che ancora non si sono sviluppate armi autonome letali, no? Cioè sono quelle armi che contengono l'algoritmo che decide lui, dopo aver praticamente centrato il bersaglio, se attaccare o meno, no? Questo è il punto, si chiamano autonome per questo, perché non è più l'uomo che decide, è l'arma attraverso l'algoritmo. Ecco, detto questo, poi vabbè, diretto come messo il territorio palestinese, riallacciando invece a quello che dicevano i primi due interventi, mi domando come mai a Parigi, quella che quando c'è stato firmato l'accordo di Parigi nel 2015, come mai l'azione militare, all'azione militare, non è stato obbligato il taglio delle emissioni, no? Degli gas serra. Come mai? Cioè l'azione militare viene sempre lasciata fuori, all'azione militare è permesso tutto quanto, quindi è stata esclusa da questo obbligo del taglio, ok? Eppure, proviamo a pensarci, soltanto nella guerra in Iraq dal 2003 al 2007, c'è stata una generazione di gas, di carbonica, equivalente a 140 milioni di tonnellate. Cioè pensate voi, poi dopo dovete sapere che gli strumenti militari non sono soltanto costosissimi, per dirvi, visto che noi abbiamo un F-35, un'ora di volo dell'F-35 costa $44.000. Ma sono proprio energivori, consumano tantissimo, no? Dell'energia fossile. Questo rispetto, diciamo, proprio all'armamento, rispetto alla, diciamo, a quello che fa il Ministero della Difesa attraverso le basi militari. Pensiamo alle basi militari, mi viene in mente cosa ci dirà il rappresentante della Sardegna, ci dirà cosa ci arrivi. Perché le basi militari sono una fonte di malattie tremende. Perché? Perché i militari in quelle basi non soltanto testano, sperimentano armi, ma dobbiamo pensare che tutto ciò che sta dietro, ad esempio a un velivolo, a un carro armato, insomma a un qualsiasi armamento, dietro questa cosa qua ci sono appunto una serie di operazioni, ad esempio di pulizia, ci sono una miriade di azioni e sono tutte azioni che rilasciano nell'ambiente materiali nocivi, non soltanto i metalli, non pensiamo soltanto ai metalli, no, ma quello che ci viene in mente è l'uranio impoverito. No? Ma dobbiamo pensare anche a tutte le sostanze chimiche che si rilasciano, dipende anche solo per pulire una pista, o anche il carburante che un aereo rilascia, cioè tant'è che sappiamo che in Sardegna ci sono casi veramente, no? Mutazioni genetiche, eccetera. E rispetto alle basi militari, cioè se noi prendiamo una base militare possiamo, quelle state soprattutto, possiamo anche ricavare quella che è la storia del complesso militare industriale italiano. Perché? Perché il sacco di Quirico, quello del sacco di Quirico, la base di Scovano, è nata un po' come l'industria bellica italiana. L'industria bellica italiana è nata inizialmente lavorando per conto su licenza degli americani. Quindi noi trovavamo nel sacco di Quir, diciamo un anno, F-104, assemblate da Air Italia, si chiamava così quella che oggi è la linea, assemblate appunto da Air Italia, e ovviamente su licenza americana. Dopodiché l'industria americana italiana si è sviluppata e la Sardegna è rimasto il luogo dove si testano, si sperimentano, si fanno esercitazioni, si addestrano, cioè, voglio dire, la Sardegna è un luogo indispensabile, perché è vero che esistono i simulatori di volo per addestrarsi, però è anche vero che comunque le basi militari servono per perché un conto è un fattore di volo, un conto è arrestarsi e esercitarsi realmente su un aereo. Quindi la Sardegna ha potuto anche vedere che c'è una cooperazione tra Italia e Israele, perché ha cominciato a vedere anche i piloti israeliani, no? Cioè ci sono esercitazioni in Sardegna con Israele, così come anche in Israele ci vanno i piloti italiani. E questa praticamente questa collaborazione è iniziata già nel 2000, a livello industriale è iniziata anche prima, molto prima, cioè io ricordo quando lavoravo in Aermacchi, la collaborazione con aziende israeliane c'era già, cioè si facevano parti, perché poi sapete che la produzione di un veicolo, di un velivolo, una nave, eccetera, non avviene mai soltanto in una fabbrica, ma c'è un decentramento produttivo che la porta in giro per il mondo, per cui un aereo è prodotto anche da più lavoratori di più nazioni, no? Ma comunque quello che volevo dire è che ci sono stati degli accordi, appunto, fra Italia e Israele a livello militare, a livello di produzione di armamenti, ma anche appunto di esercitazioni, cioè tutta una serie di cose. Poi un altro accordo più in là, nel 2003, a livello tecnologico e scientifico, e questo è veramente quello che per me è più importante, lo spiegherò anche perché tra l'altro comprende anche quello militare. Questo accordo tecnologico scientifico comprende anche quello che si fa a livello militare. Perché, ripeto, noi spesso guardiamo soltanto a ciò che si compra o si vende a livello di armamenti hard, no? Pensiamo al 346, che l'addestratore che è stato venduto a Israele, e quello che noi abbiamo ricevuto in cambio, perché poi gli scambi sono sempre gli armamenti, no? Cioè noi vendiamo 346, però in cambio abbiamo altri tipi di velivoli, no? Per esempio quelli di sorveglianza. Abbiamo venduto elicotteri della Gusta, cioè vendiamo tutta una serie di cose, ma Israele in cambio ci dà dei suoi prodotti. Non solo, ma Israele ad esempio su 346 che abbiamo venduto ha fatto delle modifiche che ci sono tornate indietro e da lì Aermacchi ha costruito il 346 d'attacco, no? Tant'è che Israele non lo usa soltanto per attaccare, lo usa anche per attaccare perché è un velivolo comunque leggero, un caccia leggero, quindi manovrabile, non è come di caccia a bombardieri pesanti, no? E quindi va bene anche per le piccole, diciamo, distanze, cose di questo tipo. Ma un altro aspetto che noi dobbiamo vedere, stare attenti, soprattutto se vogliamo cominciare a fare delle azioni, cioè come possiamo dire noi siamo contro la violazione dei diritti umani riguardo ai palestinesi. Dobbiamo tener conto quindi anche del fatto che Leonardo ultimamente, ad esempio, non so se sapete che c'è stato il Seller Pack a Roma qualche giorno fa, e uno dei suoi diciamo dirigenti ha dovuto dire: no, ma guardate, noi con Israele non abbiamo molti contatti, più di tanto non si lavora, e ha dovuto farlo perché questa è la terza fiera che Leonardo fa, no? Di Cybertech, e l'ha sempre fatta in collaborazione con Israele, perché da questo punto di vista sul cyber c'è proprio una collaborazione fortissima, di Leonardo con Israele, e praticamente ha probabilmente un guadagno dal punto di vista tecnologico maggiore c'è una collaborazione per un pericolo. Cioè noi dobbiamo andare a verificare quelle cose che anche se non sono visibili, no? Non sono immediatamente visibili, non hanno quella pesantezza, però sono da un punto di vista tecnologico molto più importanti, tipo lo spazio. Leonardo ha nello spazio un appoggio, una collaborazione enorme sui satelliti tipo Prisma e poi dopo Chiron, che sono civili, ma anche militari, su satelliti militari, no?
Ma non sono per quello.
Leonardo
è quella che era la Finmeccanica. Finmeccanica è la più grande azienda, sì, aeronautica della difesa italiana, la più grande sostanzialmente. E ha con Israele un rapporto molto particolare, molto avanzato, ce l'ha anche in America. Perché Leonardo ha comprato la IRS americana e la Rafale israeliana collabora con la IRS di Leonardo in America. Tra l'altro ci sono dei prodotti tipo l'F-35 che sviluppiamo insieme, no? Quindi Leonardo ha proprio deciso di avere come partner ideali l'America, gli Stati Uniti, Israele e l'Inghilterra, adesso anche la Polonia. Poi ultimamente con il governo di Salvini anche il Brasile ha fatto delle cose, diciamo che sono artistiche, voglio dire, si dividono, no? Cioè, diciamo che Leonardo serve anche per capire la politica estera di un paese, no? Perché a seconda di chi costruisce relazioni, si vede anche che tipo di politica estera vuole fare, tant'è che Leonardo ha deciso di non entrare in un programma francese perché poi il governo era associato a con Macron, eccetera, eccetera. Ma comunque, ripeto, quindi c'è anche lo spazio, quindi abbiamo tutta la parte dell'aeronautica, dell'elicotteristica e dell'elettronica, ma dobbiamo tenere conto dello spazio e di tutta l'attività cyber. Allora, rispetto all'attività cyber, perché è importante? È anche importante perché Leonardo ha un centro a Chieti, che è un centro di sicurezza, un supercalcolatore, che lavora e collabora con tutti i servizi segreti, soprattutto americani, ma anche israeliani, no? Tant'è che Leonardo ha come presidente, ad esempio, De Gennaro, lo conoscerete, no? Era uno dei servizi segreti. Adesso ce n'è anche un altro, che si chiama Enrico Savio. E allora lì dobbiamo domandarci, perché? Perché ad esempio il Mossad, no? Che sappiamo che finanzia le start-up israeliane, adesso probabilmente, e questo è tutto da verificare, finanzia anche attraverso un accordo che l'Italia ha fatto con Israele, giovani start-up italiane. Cioè, noi dobbiamo veramente indagare su tutta una serie di cose, che sono cose che probabilmente noi non vediamo, comunque non ci stiamo attenti perché non riguardano appunto il pericolo, il carro armato, noi guardiamo più queste cose, ma oggi le cose più importanti sono quelle, diciamo, immateriali, più che immateriali, no? È chiaro che la guerra si fa in un certo modo, anche con le armi, però guardate oggi la guerra come avviene. Avviene anche da un punto di vista economico, no? Avviene anche da un punto di vista appunto informatico. Pensate soltanto alla questione della Cina, tutto ciò che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, no? Cioè Trump, diciamo tutti i dati che Trump porta avanti nei confronti della Cina hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Perché chi è avanti da questo punto di vista è avanti anche nello sviluppo tecnologico, quindi anche degli armamenti. E quindi noi ad esempio possiamo sapere che Tim, se per esempio vogliamo consultare qualcuno, no? Collabora con Israele in quello che è nell'acceleratore tecnologico, sul 5G ad esempio. Quindi, ripeto, se vogliamo prendere in mano tutto il discorso che giustamente parli di essere sul sottaggio, dobbiamo cominciare a individuare tutta una serie di tematiche a cui magari non pensiamo, ma che in realtà sono importantissime. E quindi anche tutto ciò che Leonardo più l'industria, l'altra industria del PMI, del startup, più l'università, perché sappiamo che Israele ci tiene tantissimo a entrare nei laboratori tecnologici italiani, perché l'ha fatto a Genova, l'ha fatto in Emilia Romagna tra Modena e Reggio Emilia. Tra l'altro il preside dell'università di Reggio Emilia ha proprio parlato di Israele come un importante partner. Cioè, quindi voglio dire, Israele è un qualcosa che ormai fa parte del nostro tessuto culturale e economico, ma fa parte di quelli che sono i gioiellini, cioè non nelle cose importanti da sviluppare, sto parlando di scienza e tecnologia, non sto parlando della, semplicemente di prodotti così come potevano essere quelli sì, oppure come un tempo quelli cinesi, no? Cioè, adesso che i cinesi sono molto avanti. E quindi vabbè, niente, potrei andare avanti a parlare di un'altra serie di cose, però vabbè, poi magari apriamo il dibattito anche con l'assemblea.
Grazie.